Sì. Non solo, ne parlerei con la solita apertura di Napoli Talk, Angelo Forgione. Ciao Angelo, ben
ciao Angelo.
Buona settimana a tutti voi.
Buona settimana a te. Cristian, insomma, vogliamo coinvolgere anche Angelo, sì. Forgione. Non lo so, io ho detto Angelo perché molti amici già da ieri, sia opinionisti che tifosi, alla domanda sul derby dicevano no, a me non interessa del Milan che possa perdere punti, io resto dell'idea che li deve perdere l'Inter e poi vediamo che succede. Io provo a dire da ieri, lo dico anche oggi, nonostante il risultato, ragazzi, però l'Inter è lontanissima, Angelo.
Accodati a me, Angelo.
Ma io francamente vi dico come ho vissuto la partita ieri, certamente non l'ho neanche guardata, grazie. Quindi questo per dirvi il mio sentiment, non è una partita che interessa sostanzialmente l'attuale classifica del Napoli, è chiaro che poi se tra due mesi dovesse cambiare lo scenario sarei pronto lì a sperare sia nella sconfitta dell'Inter che nella sconfitta del Milan, perché poi ci sono due squadre davanti. Quindi l'ineluttabile è successo, nel senso che il destino ha voluto che il Milan vincesse la partita. Quindi adesso il Milan è davanti al Napoli al secondo posto e l'Inter si è fermata, ma non mi sembra in questo momento in dubbio il fatto che possa vincere lo scudetto, e in questo momento è solo l'Inter che può tracollare e questa è la realtà dei fatti, quindi senza troppo girarci attorno non ci vedo troppo sangue da metterci attorno a questa situazione.
Angelo, ecco, io ti voglio riportare alle parole però di Federico Di Marco, ecco, ieri ai microfoni di Sky
sei post... comunque ti ha detto che sei un sognatore, Cristian.
Ma io sono un sognatore proprio di virtù, di indole, sempre un sognatore, perché insomma fin quando la matematica non mi condanna crederò sempre alla possibilità dello scudetto o almeno di farglielo sudare per le restanti 10 giornate. Ma ti voglio riportare alle parole di Federico Di Marco ieri sera, Angelo, perché dice sul rigore mancato, magari sul fallo di mano di Rich, non so se hai avuto modo poi di vedere l'episodio, loro l'anno scorso ci hanno perso uno scudetto e si parla ovviamente di Inter-Lazio, quindi diciamo che per Federico Di Marco lo scudetto dell'anno scorso vinto dal Napoli è ancora una ferita bella aperta, se la ricordano molto bene.
Ah certo, vabbè, ma questo viene continuamente amplificato, l'ha detto Marotta il mese scorso, sostanzialmente certificando dal suo punto di vista che l'Inter ha perso uno scudetto per errori arbitrali, effettivamente poi quel rigore, che in effetti c'era un rigore l'anno scorso nella partita Inter-Roma che non fu ravvisato, era rigore netto, ma voglio dire non è quello che fa la differenza, poi ci sono stati altri episodi durante tutto l'arco della stagione, bisognerebbe fare un bilancio tra i vantaggi ottenuti e gli svantaggi, però voglio dire, adesso qui stare a parlare di quello che è stato l'anno scorso continua a diventare, resta stucchevole per me, ma sostanzialmente credo per l'opinione pubblica generale, a parte per gli interisti. Lo scudetto del Napoli è stato meritatissimo, lo sarebbe stato anche per l'Inter se avesse vinto l'Inter, è stato un testa a testa, ha vinto il Napoli, gli errori arbitrali sono stati da una parte e dall'altra, errori anche di squadra ci sono stati da una parte e dall'altra, non è che l'Inter abbia perso punti e il Napoli no, li ha persi anche il Napoli punti, quindi devo dire che adesso continuare a parlare di quello scudetto che è sacrosanto e legittimo per il Napoli mi appassiona veramente poco.
No, assolutamente, però è chiaro che anche questi riferimenti e come l'Inter affronta dei big match, io sentivo anche degli opinionisti nel post partita, anche a Sky, e di parlare di questa psicosi dell'Inter che può sentire un pochino franare il terreno sotto i piedi, Angelo, molti che conoscono dal loro punto di vista l'ambiente interista raccontano di una squadra che comunque pareva essersi ripresa ma potrebbe comunque nascondere qualche scricchiolio a livello mentale, perché quello scudetto a quanto pare non l'hanno ancora digerito. Poi spero di non provare mai cosa accada quando perdi uno scudetto di un punto all'ultima giornata.
Mamma mia.
Sì, ma è anche un po' un appellarsi a quello che ci si può poi alla fine,
è un alibi, dice.
Sì, io credo che l'Inter debba recriminare ben altro in tutta una situazione dell'anno scorso che è da rivedere. Perdi due finali, una di Coppa Italia è una di Champions in quella maniera lì, continuare a parlare dello scudetto, cioè l'Inter l'anno scorso ha fatto una stagione in cui ha cercato di vincere tutto e non ha vinto nulla, questo è il discorso. Il rammarico dell'Inter è quello, cioè di non aver centrato gli obiettivi che si era data quanti più possibile, invece poi è rimasto con un pugno di mosche in mano. Non credo che quest'anno, spero che, voglio dire, da appassionato dei colori azzurri, spero che quest'anno possa esserci quello che abbiamo detto prima, una riapertura, ma la vedo remota. Ma detto questo, non credo che quest'anno l'Inter possa farsi sfuggire questo scudetto, ribadisco, sarebbe veramente da folli. L'Inter ha avuto un andamento regolare, poi è chiaro che negli scontri diretti è andata zoppicando col Milan, con il Napoli, quindi devo dire che tutta questa superiorità non l'ha dimostrata con le squadre di vertice con le quali avrebbe dovuto lottare, soprattutto il Napoli, che magari avrebbe avuto anche maggiori possibilità e probabilità se avesse avuto i suoi effettivi a disposizione. Resterà un grande rammarico, però non mi sembra un Inter schiacciasassi assolutamente, tant'è che anche ella è uscita dalla Champions ai playoff fondamentalmente.
Sì, Angelo, io poi ti voglio riportare anche alla corsa che farà il Napoli, 10 partite alla fine, abbiamo vinto agevolmente contro il Torino, secondo me è stata anche una bella partita, però il Napoli ha le possibilità, le capacità di fare 10 su 10 da qui alla fine.
Certo che ce le ha, perché no? Perché no? È chiaro che deve cominciare a chiudere la porta. Perché una squadra che subisce almeno un gol a partita sistematicamente e in maniera, come abbiamo visto col Torino, assolutamente discutibile, perché prendere gol in quella maniera lì, come tanti altri gol presi ultimamente dal Napoli, lascia pensare. Quindi c'è una fragilità difensiva e se sei fragile in difesa tu 10 vittorie consecutive non le infili. Quindi bisogna partire da sigillare la difesa, la porta, quella è stata l'arma del Napoli l'anno scorso. Quindi se vuoi fare questo rush finale, provare a chiudere in maniera sprint sul traguardo finale, devi chiudere la porta, non c'è altra soluzione.
Eh sì, quantomeno poi devi fare molto di più a livello offensivo. E il Napoli, Angelo, si sta aggrappando ad Alisson Santos, altra prova straordinaria, mi verrebbe da dire, di questo ragazzo che continua a sorprendere. Ieri si raccontava anche degli occhi di Carletto Ancelotti su questo ragazzo, perché si apre uno spiraglio persino per la nazionale, quindi mi pare di capire che Manna, che era stato anche criticato da alcuni, insomma, con ironia, e invece ha fatto un colpo straordinario.
Sì, è rimasto sorpreso con lo stesso Conte, lo va dicendo e ripetendo continuamente, che nello Sporting Alisson viene utilizzato come spacca partite nel secondo tempo, ma non godeva dei galloni di titolare, non ha mai giocato all'inizio, invece poi lui gioco forza se lo ritrova a suo beneficio, lo mette in campo e dimostra anche di essere uno che pronti via riesce a essere decisivo. Quindi è un ragazzo sul quale bisogna tenere gli occhi aperti. È chiaro che Ancelotti non guida una nazionale, è un po', diciamo, potrebbe essere il parallelo fatto con l'Italia, è una nazionale brasiliana che forse ai minimi storici quantunque resta comunque una nazionale importante, forte, però non è la nazionale brasiliana degli anni scorsi, degli anni passati, di decenni fa. Quindi con tutto il bacino al quale può attingere, io credo che poi anche un Alisson Santos possa essere attenzionato, e perché no, poi se dovesse fare bene, continuare a fare bene con il Napoli, una convocazione nazionale potrebbe anche strapparlo.
No, sì, Angelo, proprio parlando di uomini nazionali, ecco, io vorrei parlare con te del futuro di Alex Meret, che ad oggi sembra un futuro già certo, già lontano da Napoli, perché sembra che Antonio Conte abbia già scelto Milinkovic-Savic come suo primo portiere. Ecco, ma è giusto secondo te trattare così il portiere che ha vinto due scudetti a Napoli? È così un portiere di seconda fascia, come anche lo sta trattando poi Antonio Conte?
No, non è un portiere di seconda fascia, il problema è che se hai deciso di tenere dentro due portieri di pari livello, l'abbiamo rimarcato, l'ha rimarcato lo stesso Conte all'inizio stagione, e hai deciso di tenerli dentro anche per questioni contrattuali, evidentemente, poi per questioni contrattuali è anche evidente che devi fare anche una valutazione dopo il primo anno, cioè se poi Meret dovesse risultare, come è evidente che sia, scontento il fatto che non sia più il titolare della squadra, magari sarà stesso lui a chiedere la cessione e il Napoli lo accontenterà. Però questo non significa che sia un portiere di secondo livello, assolutamente no, ha dimostrato di essere un portiere importante, ha beccato critiche, è sempre rimasto in silenzio, ha fatto secondo me il suo dovere in maniera degna. Tutti i portieri sbagliano, non si sa per quale motivo sto ragazzo ogni volta che ha sbagliato sia stato considerato e ritenuto un portiere scarso, attaccato dai tifosi, però voglio dire, ragazzi, qua in Italia di portieri di grandissimo livello non ce n'è proprio, quindi andate a vedere quante convocazioni ha avuto in nazionale Meret, probabilmente ci dobbiamo domandare se sono i selezionatori CT pazzi, folli a convocare Meret comunque nel giro nazionale, o se siamo noi in generale, critica, addetti ai lavori, a bersagliare di critiche questo ragazzo in maniera troppo superflua.
Ma oggi che valore economico dai però ad Alex Meret? Il Napoli quanto può ricavare da una sua cessione, visto che parliamo anche di riscatti, poi di Elmas?
Ma il contratto è corto però, mi pare,
Quindi non è, sì, un solo anno di contratto che poi va in scadenza il prossimo, quindi il Napoli dovrebbe già, insomma, andare a proporgli un altro.
Ma io credo che un portiere da almeno 15-20 milioni lo puoi vendere, insomma, cioè 15 milioni secondo me li puoi recuperare. Se fai una buona trattativa lì devi essere bravo, se Manna è bravo a vendere come lo è raggiunto in passato, secondo me quei 15-20 li puoi recuperare, insomma, anche se ha solo un anno di contratto. Bisogna saper trattare.
Sì, in realtà poi io non sono così certo che alla fine vada via Cristian, cioè nel senso che Conte sì, ha fatto capire con le scelte, con alcune dichiarazioni che preferisce Milinkovic-Savic, arriva proprio su scelta di Conte, Angelo, però poi Conte spesso ha raccontato dell'importanza di avere due portieri forti, perché pure lì l'infortunio è all'ordine del giorno, e che fai, chi gioca, quindi poi fai partire Meret per andare comunque sul mercato per un altro portiere, quindi spero si possa arrivare poi a un accordo. Intanto spero possa giocare di più questo finale, perché poi per il rinnovo non è solo una questione economica, immagino, ma anche di spazio che uno ha a disposizione.
Ma io credo che tutto passi dalle garanzie che può avere Meret, e non so quante ne possa avere, tutto dipende proprio dall'impiego che viene fatto di questo portiere. Se da qui alla fine c'è un'equa distribuzione della titolarità, e allora Meret può essere assicurato in questo senso, a fine stagione gli si fa un discorso, ma sul dato di fatto, se poi si dice siete allo stesso livello, giocatevi il posto, e poi si continuerà a ritenere Milinkovic 1 e Meret numero 2, sarebbe anche uno sgarbo al portiere. Bisogna essere onesti, io sono d'accordo anche con te che non la vedo certa questa uscita. Però bisogna essere onesti, io credo che Napoli debba essere onesto, ma credo che lo sarà, insomma Conte non è una persona disonesta, il Napoli si comporta in maniera corretta con i suoi calciatori, quindi sì. Si farà poi questa valutazione a fine stagione, se il portiere deciderà poi di continuare, anche perché mi risulta che stia bene a Napoli, sono anni che sta qui, si è sempre trovato bene, dal punto di vista ambientale non ha particolari problematiche, è una questione di onestà, si farà questo discorso a fine stagione.
Sì, Angelo, io ti voglio parlare anche di un ragazzo che è appena arrivato qua, diciamo, sotto al Vesuvio, in azzurro, ed è appunto Giovane. La partita con il Lecce, vista la fascite plantare di Vergara, sembrerebbe proprio essere la sua partita, almeno da iniziare a giocare titolare. Ti aspetti comunque un segnale da Giovane, perché i segnali da Alisson Santos sono arrivati, ma da Giovane ancora molto pochi, e Giovane non va riscattato, va solo versata l'intera cifra del giocatore, pagato insomma sui 18 milioni, quasi 20, insomma, quindi non poco. Mi aspetto almeno un messaggio, un qualcosa dalla partita con il Lecce.
Ma sì, ormai abbiamo assodato che diciamo si è un po' depauperata la capacità offensiva di Politano, quindi ormai Politano può essere considerato un quinto di centrocampo, insomma non più un esterno alto puro, quindi secondo me un'opportunità Giovane si può dare, magari Politano un po' più arretrato, puoi fare degli esperimenti. Certamente il Lecce non è una squadra che ti condanna a stare sul chi va là, e quindi degli esperimenti, chiaramente concentrandosi sull'obiettivo, che devono essere i tre punti, quello sicuramente non può essere considerato un amichevole, ma comunque degli esperimenti li puoi fare in vista di quello che deve essere poi la stagione prossima, e in cui devi considerare quello che abbiamo già detto in passato, lo svecchiamento della rosa, una impostazione diciamo nuova rispetto a tutto ciò che è successo quest'anno, e quindi credo che si possa anche cominciare a impiegare in maniera diversa Giovanni rispetto a quello che è stato fatto in queste ultime giornate.
Eh sì, è calma con i giudizi, no? Perché poi si rischia, magari, lo spieghiamo, di fare la stessa figuraccia che qualcuno ha già fatto con Alisson Santos, no? ce lo auguriamo. Grazie ad Angelo Forgione.
A voi, buon pomeriggio.
Ciao,
grazie mille, Angelo.